Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo ad ascoltare Gesù che a Nazareth, dove si era recato ed era entrato nella sinagoga, aveva aperto il rotolo di Isaia e aveva trovato il passo dove sta scritto: lo Spirito del Signore sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione. Fin qui abbiamo cercato di capire qualche cosa, perché io non so mica spiegare tutto, qualche cosina ieri. Oggi continuiamo. E mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. E poi sappiamo quello che è successo. Ci fermiamo a vedere un po' queste sue parole. E mi ha mandato. Qui è il profeta che dice così. Ma Gesù questa parola mi ha mandato l'ha tenuta presente continuamente. Nel Vangelo secondo Giovanni troviamo 39 volte, se non di più, colui che mi ha mandato, colui che mi ha mandato. Quindi per Gesù questa parola del profeta è stata importantissima, ha segnato tutti i passi della sua vita, tutti i momenti. Quindi ogni volta che leggerete il Vangelo di San Giovanni e sentite Gesù che dice colui che mi ha mandato, a cosa faceva riferimento con quelle parole? A queste del profeta Isaia: e mi ha mandato. Il fatto di essere mandato per Gesù è qualcosa di essenziale, di vitale, perché Gesù, lo dice anche, non fa niente da se stesso, fa tutto ciò che vede fare dal Padre, dice ciò che ha sentito dal Padre. Anche ai discepoli ha detto: quello che ho udito ve l'annuncio, per questo siete miei amici, non vi ho chiamati servi. Mi ha mandato. È importantissimo. Se è così importante per Gesù, non sarà importante anche per noi? Cosa facciamo noi nella vita? Ciò per cui siamo stati mandati? Oppure ci inventiamo noi cosa fare, come vivere, come parlare? Gesù risorto ai discepoli, la prima volta che li incontra, dirà: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Quindi anche noi possiamo sentirci mandati. Non possiamo. Dobbiamo. Siamo mandati. Siamo mandati. Allo stesso modo che il Padre ha mandato Gesù. Quindi non dobbiamo inventarci niente. Guardiamo come Gesù è stato mandato e vediamo come Gesù ha mandato noi allo stesso modo. Quindi anche noi gli stessi compiti di Gesù abbiamo e quindi li svolgiamo anche noi come Gesù i suoi compiti, tenendo lo sguardo sempre rivolto al Padre. Noi lo terremo sempre rivolto a Gesù. E quindi sentiremo la nostra vita come un'obbedienza. Non quindi come un lavoro di fantasia o di intelligenza nostra o di scoperte varie, ma tutto il nostro vivere lo troviamo in Gesù. Gli orientamenti, le spinte, i progetti, ecco, ce li ha già il Signore, ce li ha Gesù. Mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio. Leggendo letteralmente potremmo semplicemente tradurre: mi ha mandato ai poveri per evangelizzare. Il lieto messaggio è il Vangelo, la buona notizia. La buona notizia viene data a chi? Ai poveri. Strano che Gesù non dica a tutto il mondo, a tutti gli uomini. Nemmeno il profeta lo dice. Ai poveri. Per questo vediamo Gesù sempre attorniato, circondato da povera gente. Da povera in tutti i sensi. E se attorno a Gesù o accanto a Lui ci saranno anche persone non povere per quanto riguarda il denaro o le sostanze, saranno però poveri nel cuore, oppure diventano poveri, come per esempio Zaccheo ha subito dato metà dei suoi beni ai poveri e poi ha restituito, eccetera, è diventato povero accostandosi a Gesù. I ricchi facevano fatica. Sappiamo la fatica di Nicodemo, nonostante la sua buona volontà. E anche la fatica di Giuseppe di Arimatea. Erano dei ricchi. Ma a stare con Gesù facevano fatica di nascosto. Perché? I ricchi hanno paura di quel che pensano gli altri. Hanno paura di rimetterci, eccetera, eccetera. Vatte la pesca, che paure possono venire. Ai poveri la buona notizia. Gesù si sente mandato a questi e quindi darà tutto il suo tempo, tutto il suo impegno e sarà sua gioia incontrare persone bisognose, povere. La prima volta che aprirà la bocca sul monte sarà: beati i poveri in spirito, perché per loro è la buona notizia e saranno loro i primi a fare i passi nel regno di Dio, nel regno dei cieli. E come farà Gesù ad annunciare la buona notizia? Lo farà con le parole, quando parla del Padre, della bontà del Padre, della sua provvidenza, della sua presenza continua, del fatto che gli uomini possono tutti fidarsi di Dio a occhi chiusi. Ma lo farà anche in un altro modo, non solo con le parole, ma anche coi segni. Quando guarisce ammalati, fa udire i sordi, fa saltare gli zoppi, fa rialzare i paralizzati, o addirittura quando dà la parola del perdono a chi è peccatore, o quando addirittura con la sua parola libera l'uomo dal potere del principe di questo mondo, dal potere del mondo. Mi ha mandato ai poveri, ad evangelizzare, a dare il bell'annuncio. Non solo, il profeta elenca altri compiti per colui che è mandato. Quanti? 5. Come le dita di una mano, come i segni che accompagneranno quelli che credono, dirà Gesù ai suoi discepoli. Sono 5. Come i 5 sassolini che ha raccolto Davide quando è andato ad incontrare Golia. Come 5 sono i primi libri della Bibbia, i libri detti di Mosè. 5. Allora il primo ad annunciare ai poveri il lieto messaggio. Secondo, per proclamare ai prigionieri la liberazione. Chi sono i prigionieri? Prigionieri sono quelli che stanno in prigione. E chi sta in prigione? Beh, nelle prigioni di questo mondo stanno i delinquenti, oppure stanno quelli che in qualche modo contraddicono i potenti. Ma ci sono altre prigioni. Qualche volta la nostra casa è una prigione. Per qualcuno la nostra casa, la propria casa, diventa una prigione, che si sente costretto a star dentro lì e non vorrebbe, sognerebbe altro lavoro o altra compagnia o altri affetti o altre realtà. Il proprio lavoro può essere una prigione, per qualcuno lo è, perché in quel lavoro non si trova bene, lo farebbe per forza, lo fa per forza, costretto. Altre volte le proprie idee sono una prigione, che diventano ideologia, le proprie idee che ci costringono a fare delle cose che invece vediamo che potrebbero anche essere diverse. Qualche volta, anche senza saperlo, le nostre idee possono essere una prigione. Addirittura diciamo di più, il nostro cuore potrebbe essere una prigione. Non stiamo mai bene da nessuna parte. A proclamare ai prigionieri la liberazione. Quando ci sentiamo in una qualunque prigione di quelle elencate o qualche altra ancora, ecco, Gesù è lui la salvezza, Lui proclama la liberazione a chi è in prigione, in modo che quel luogo o quella realtà, quella casa, quel lavoro non sia più prigione, ma sia il luogo dove tu puoi offrire te stesso, dove tu puoi amare, il modo con cui puoi realizzare pienamente il tuo sogno di essere un dono d'amore. Proclamare ai prigionieri la liberazione. Gesù fa questo lavoro di proclamare la liberazione, ma anche di liberare. Quando ci uniamo a Gesù, ecco, diventiamo liberi. Lui stesso l'ha detto ai discepoli: chi ha il Figlio, quello è nella libertà. E se Gesù è mandato per far questo lavoro di liberare i prigionieri, e noi siamo mandati da Gesù, anche noi possiamo aiutare qualcuno, naturalmente dopo aver fatto noi l'esperienza di questa liberazione. Quindi dopo che ci siamo lasciati liberare da Gesù e abbiamo trasformato la nostra situazione da costrizione a offerta, da obbligo a amore, dopo che abbiamo accettato di fare questa trasformazione per amore di Gesù, grazie alla sua parola, alla sua luce, al suo spirito, allora anche noi possiamo aiutare qualcuno dei nostri fratelli. Lo avete già fatto tante volte, quando avete detto: offri al Signore, vedrai. Ai ciechi la vista. Proclamare ai ciechi la vista. Chi sono i ciechi? I ciechi sono quelli che non vedono. Non vedono quello che c'è. Non vedono quello che c'è attorno a loro. Quindi non vedono gli altri. Non vedono dove vanno. Non vedono i colori, non vedono nessuna delle bellezze di questo mondo. Questi sono i ciechi. Ma c'è una cecità ancora più grande. Sono ciechi quelli che non vedono Dio. Non vedono le cose di Dio, i doni di Dio. È Gesù che apre la vista, che apre gli occhi, perché possiamo anche noi vedere, perché anche noi siamo, chissà quanto siamo ciechi. E non ce ne accorgiamo. E allora, siccome siamo ciechi, cosa facciamo? Andiamo a mendicare. I ciechi erano tutti mendicanti, perché non avevano altro sistema per vivere. E noi ciechi andiamo a mendicare. Che cosa mendichiamo? Mendichiamo un po' di attenzione. Mendichiamo un po' di amore. Cerchiamo da chi? Dagli uomini? Quello che gli uomini possono dare solo col contagocce o non possono nemmeno dare. Cerchiamo sicurezza dagli uomini? Non la troveremo. Cerchiamo sapienza? Difficile. che ce la donino. Cerchiamo amore vero? Impossibile, ci danno solo amore interessato. Ai ciechi la vista. Ecco, Gesù ha questo compito, venendo nel mondo, mandato dal Padre. Quindi noi stiamo vicini a Lui perché Lui apra i nostri cuori, ci dia la luce perché possiamo vedere la presenza di Dio. Possiamo vedere gli uomini come creature di Dio, come figli di Dio. Possiamo vedere tutte le cose come doni di Dio. Possiamo vedere i fatti che succedono come eventi dove si nasconde l'amore di Dio. E quindi non ci lamenteremo più. Vedremo gli altri, tutti gli altri, come occasioni che Dio ci dà per amarlo, per amare Lui, amando le persone che ci stanno accanto. Ai ciechi la vista. Per questo lo Spirito è su di me. Ecco il lavoro dello Spirito Santo, che è luce, fuoco che illumina, quando è sceso sugli Apostoli come lingue di fuoco, per essere un po' una lanterna per ciascuno di loro, che non camminino più nel buio ma vedano ciò che Dio vede. Dobbiamo vedere le cose, le persone, i fatti, tutta la realtà come li vede Dio, altrimenti siamo ancora ciechi. Ai ciechi la vista. Quarto, per rimettere in libertà gli oppressi. Chi sono gli oppressi? Quelli che soffrono. Quelli che soffrono si sentono come hanno bisogno di libertà, rimettere in libertà. Allora, gli oppressi sono quelli che sono condizionati da tante cose, da tante situazioni. Che cos'è che opprime l'uomo? La prima cosa che vediamo che ci opprime, e questa oppressione la sentiamo dentro, è quella che viene dal peccato. Il peccato opprime, il peccato nostro, anche il peccato degli altri. Il peccato, non importa dove è, di chi è, il peccato opprime, schiaccia, quindi fa soffrire, quindi toglie libertà, quindi toglie la gioia, quindi toglie la capacità di fare qualcosa, toglie la capacità di amare, di essere per gli altri un dono. Rimettere in libertà gli oppressi. Ecco perciò che Gesù, che grazie allo Spirito che è in Lui, diventa il Redentore, redime, rimette in libertà chi si è lasciato o chi è stato oppresso, si è lasciato opprimere o è stato oppresso dal peccato. Il peccato che gira nel mondo. Rimettere in libertà gli oppressi. È una grande è un grande dono, una grande cosa, una grande missione. Redimere, rimettere in libertà gli oppressi. Lo Spirito Santo fa sì che Gesù compia questo. E lo Spirito Santo, ricevuto dalla Chiesa, fa sì che anche la Chiesa continui a redimere. Per questo vediamo la Chiesa impegnata anche in tanti ambienti segnati dal peccato per redimere quelle persone. Nelle prigioni la Chiesa compie questo servizio, ma non solo nelle prigioni, dappertutto, perché il peccato non è solo lì, magari fosse solo lì, che è arrivato in prigione è perché fuori dalla prigione è stato oppresso dal peccato, o proprio o altrui. Rimettere in libertà gli oppressi. E ultimo, e predicare un anno di grazia del Signore. Che bello. Predicare cosa vuol dire? L'Evangelista qui usa un termine che dice annunciare in maniera ufficiale, dare un annuncio ben definito, chiaro, che vale per tutti, che è deciso dal Re. Predicare un anno di grazia. Il profeta probabilmente pensava a uno di quei giubilei che venivano celebrati dall'antico popolo di Israele ogni 50 anni. Un anno di grazia del Signore. Cos'è del Signore? La grazia o l'anno? Tutte e due. Un anno di grazia del Signore. Un anno che cos'è? Un anno è una serie di mesi, una serie di giorni. Il nostro anno adesso è di 365 giorni. Un anno, un periodo lungo nel quale si può sperimentare la grazia del Signore. Gesù è stato mandato a predicare quest'anno di grazia. Attenzione, da nessuna parte è scritto che Gesù ha annunciato che quell'anno si è chiuso. Quel periodo che è iniziato quando Gesù ha letto ad alta voce queste parole nella sinagoga, lì è iniziato l'anno di grazia del Signore. E non è terminato, ci siamo dentro anche noi ancora. Siamo ancora in quest'anno, anno del Signore, anno in cui tutti possono sperimentare la bontà, la grazia, cioè l'amore gratuito, l'amore gratuito del Padre. Adesso ogni tanto anche nella Chiesa, come adesso il nostro Papa ha proclamato un anno di misericordia, una specie di anno di grazia del Signore. E questi anni si concludono perché, semplicemente perché, insomma, certe cose bisogna metterle via, mettere a posto quella porta aperta, bisogna chiuderla, e varie cose, ma noi sappiamo che la misericordia, il cuore misericordioso di Dio non si chiuderà e non aspetta ad aprirsi quando il Papa aprirà la porta, è già aperto il cuore misericordioso del Padre. Questi anni giubilei di qualunque tipo possiamo vederli solo come dei segni, piccoli segni, di questo grande anno di grazia che Gesù con la sua venuta ha iniziato a Nazareth, l'anno già predetto dal profeta Isaia. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Tutti gli rendevano testimonianza, perché lui, Gesù, ha cominciato a dire: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi. Oggi si è adempiuta. Gesù è già in mezzo a noi, lui è portato dallo Spirito in mezzo a noi, quello Spirito è anche su di noi, quindi anche noi facciamo parte di questa missione di Gesù che il profeta ha previsto per Gesù, per il Signore, per il Messia. Noi siamo membra del suo corpo, quindi anche noi abbiamo ricevuto lo Spirito del Signore, anche noi siamo mandati per questi compiti che sono di grazia, di amore gratuito. E l'amore gratuito cominciamo a darlo a chi ci è vicino oggi. Amore gratuito, cosa vuol dire? Anche se uno mi fa un... come si chiama? Uno sgambetto. Anche se uno mi dice una parola in un modo non del tutto corretto, anche se uno mi dicesse una parola offensiva, veramente, io esercito l'amore gratuito e non pretendo che cambi tono o che sia diverso. Dono l'amore gratuito. Perché? Perché sono membro del corpo di Cristo, perché faccio parte anch'io di Gesù e quindi anch'io ho ricevuto il suo Spirito e quindi ho tutti i diritti anch'io di amare gratuitamente e di amare anche chi non è ancora capace. L'anno di grazia del Signore è cominciato davvero. Quindi ringraziamo. Ringraziamo il Padre che ha mandato lo Spirito su Gesù. Ringraziamo Gesù che ha continuato a vivere e a fare tutti i suoi passi e a pronunciare tutte le sue parole nello Spirito Santo. E ringraziamo lo Spirito Santo che ci fa essere una cosa sola con Gesù, una cosa sola tra di noi e una cosa sola con Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.